Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e sono particolarmente felice di regalarvi una domenica sera all'insegna del divertimento intelligente, perché credo che tale vada definito il film che andiamo ad ascoltare. Il dottor Stranamore, ovvero Come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, di Stanley Kubrick. Sicuramente il film più divertente nella carriera di Stanley Kubrick, un regista che ha fatto per lo più film profondamente drammatici, ma che ha dimostrato con questo gioiello datato 1963, uscito in Italia nel 1964, di avere anche un indiscutibile talento per il comico tragico, per il comico grottesco, per il comico beffardo. Per un comico che racconta di fatto la fine del mondo e racconta anche una cosa ancora più sottile, come fa capire il sottotitolo, Come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, sottotitolo che è identico anche nella versione originale e che in qualche modo è implicito nel nome del protagonista o del personaggio che arriva solo nel finale ma che dà il nome a tutto il film, il Dr. Strangelove, il dottor Stranamore. Questo è un film su un tema molto kubrickiano, ovvero sull'amore per la tecnologia, l'infatuazione per la tecnologia, in questo caso addirittura l'infatuazione per la bomba atomica. Il film fu girato nel 63 e il mondo sembrava veramente, o meglio era sembrato fino a poco tempo prima, veramente sull'orlo della terza guerra mondiale. C'era stata la crisi dei missili a Cuba, gli Stati Uniti di Kennedy e l'Unione Sovietica di Khrushchev si erano guardati in cagnesco per qualche giorno, per qualche mese addirittura, sembrò veramente che qualcuno potesse schiacciare il fatidico bottone rosso che avrebbe ordinato il bombardamento nucleare del nemico e quindi probabilmente la distruzione del pianeta. Per fortuna Kennedy, Khrushchev e altre persone insieme a loro furono sufficientemente saggi da non innescare la terza guerra mondiale, ma la paura ci fu. La guerra fredda era al suo culmine e quindi Stanley Kubrick, reduce dal successo anche finanziario di Lolita, pensò bene di raccontare questa paura in un film. C'erano altri film che in quel periodo compivano la stessa operazione. Ricordiamo un film che tra l'altro al Dottor Stranamore è curiosamente simile, A prova di errore di Sidney Lumet. Ma Kubrick ebbe la straordinaria intuizione di raccontare la fine del mondo come appunto una farsa, come una farsa grottesca. In realtà il film si ispira a un romanzo di Peter George, che firma anche la sceneggiatura, che è un romanzo assolutamente serio, si chiama in inglese Red Alert, allarme rosso, e racconta le stesse cose che stiamo per sentire in una chiave assolutamente drammatica. Ma proprio mentre scrivevano la sceneggiatura, Kubrick e George si resero conto che tutto era talmente folle e paradossale da diventare ancora più efficace se gli si dava una piega grottesca. Chiamarono quindi Terry Southern, un giovane scrittore che aveva già dimostrato il suo talento per il comico, successivamente avrebbe scritto alcuni film importanti, diversissimi fra loro, come Barbarella, come Il caro estinto, come Easy Rider, per dare appunto i tocchi di comico, di comicità molto surreale e molto beffarda alla sceneggiatura. Il risultato fu il film che andiamo ad ascoltare, un film in cui Kubrick è coadiuvato da una serie di straordinari collaboratori come il direttore della fotografia Gilbert Taylor, il montatore, futuro importante regista Anthony Harvey, lo scenografo di sua fiducia Ken Adam, lo stesso Kubrick, Terry Southern e Peter George firmano la sceneggiatura e poi ci sono i magnifici attori Peter Sellers, Sterling Hayden, George C. Scott, Slim Pickens, Keenan Wynn. Il film inizia, come spesso in Kubrick, con una voce fuori campo, una voce neutra che descrive la situazione del mondo al culmine della guerra fredda, anno di grazia 1963.
Da più di un anno, nelle altissime sfere del mondo occidentale, circolavano voci sinistre secondo le quali l'Unione Sovietica preparava quella che veniva considerata l'arma nucleare senza scampo, l'ordigno fine del mondo. I servizi informazioni avevano localizzato le basi di questo segretissimo piano nelle desolate lande perennemente avvolte dalla nebbia ai piedi delle cime artiche delle isole Tsokhov. Che cosa si stesse preparando in quella zona tanto lontana e inospitale, nessuno avrebbe potuto specificare.
Il dottor Stranamore è costruito molto sapientemente su tre ambienti. E la chiave di tutto il film, importante anche da un punto di vista ideologico, oserei dire, è il fatto che questi tre ambienti non possono comunicare fra di loro. Il bombardiere, come vedremo, perché i comandi a un certo punto vengono distrutti. La sala della guerra del Pentagono, perché non riesce a parlare con il bombardiere, non riesce a comunicare con la base di Borpelson, che è stata appunto isolata. Il primo di questi tre ambienti che entra in scena è appunto la base militare americana di Borpelson, dove un generale ha deciso di scatenare la terza guerra mondiale. Questo generale, interpretato da Sterling Hayden, si chiama Jack D. Ripper, che pronunciato all'americana suona né più né meno come Jack lo squartatore. Barple Son, il nome della base, significa alla lettera figlio di un rutto. Tutti i nomi del film, lo vedremo man mano, sono nomi a chiave, sono nomi grotteschi appunto, che connotano i personaggi in modo spesso scatologico o sessuale, ma avremo modo più avanti di vedere, di verificare questa cosa personaggio per personaggio. Intanto ascoltiamo la prima telefonata del generale Jack the Ripper, ovvero Stirling Hayden, a un suo luogotenente per informarlo che sta per scoppiare la guerra.
Parla il comandante Mandrake.
Sono il generale Ripper.
Sì, signore.
Riconosce la mia voce?
Mandrake?
Sì, signore, perché me lo chiede? Lei non se l'immagina.
Non lo so, signor generale, ci siamo telefonati anche poco fa, no?
Non penserà che gliel'abbia chiesto senza una ragione maledettamente importante, vero, Mandrake?
No, signor generale.
Beh, allora cerchiamo di venire al sodo.
Gli aerei hanno comunicato di essere sui punti?
Sì, signore, abbiamo ricevuto adesso l'ultimo segnale.
Allora mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme. Lo comunichi subito a tutti i reparti.
Stato d'allarme, ottima idea. Il personale va tenuto sul chi vive.
Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
Non è un'esercitazione?
Non dovrei dirglielo, ma lei è un buon ufficiale e ha il diritto di saperlo. Pare che sia scoppiata la guerra.
Oh, cappio. Ci sono di mezzo i russi.
Non mi è stato detto altro.
Me l'hanno comunicato sul telefono rosso e mi hanno ordinato di isolare la base, cosa che farò subito. Allora, lei deve trasmettere il piano R. R come Robert, agli aerei.
Piano R come Robert.
Ma siamo a questo punto.
Sì, è molto grave.
Sì, signore, piano
R come Robert.
E adesso la cosa più importante. Le radio private devono essere immediatamente sequestrate.
Sì, signore.
Perché non servano a dare ordini agli eventuali sabotatori. La polizia militare ha già fatto la nota degli apparecchi e devono essere sequestrati tutti, senza eccezione.
Sì, signore.
Appena fatto questo, mi dia conferma.
Jack the Ripper ha quindi scatenato l'allarme e l'allarme arriva a tutti i bombardieri americani che sono in volo a una distanza di sicurezza dall'obiettivo che devono bombardare. Ora un'altra voce fuori in campo ci informerà sulle strategie dei bombardieri.
Onde premunirsi contro eventuali attacchi atomici di sorpresa, il comando aereo strategico americano tiene in volo in continuazione un numero molto elevato di bombardieri B-52. Ognuno di questi aerei porta un carico di bombe H per un totale di 40 megatoni, il cui potere distruttivo è pari a 16 volte quello di tutti gli ordigni esplosivi usati da tutti gli eserciti durante la Seconda Guerra Mondiale. Pur avendo le loro basi in America, le forze aeree d'allerta hanno uno schieramento che va dal Golfo Persico all'Oceano Artico, ma i loro apparecchi hanno una comune caratteristica geografica. Sono tutti a 2 ore di volo dai bersagli loro assegnati sul territorio russo.
Entra in scena ora il secondo ambiente del film, il bombardiere. A bordo dell'aereo tutto è tranquillo, ma a un certo punto arriva un ordine veramente spaventoso.
Le sembrerà una pazzia, ma ho ricevuto dalla base un cifrato sul CRM 114. Sarebbe l'esecutivo del piano R.
R come Romeo.
Cosa? Hai detto l'esecutivo del piano R?
Sì, signore, l'ho detto.
Goldie, quante volte vi devo dire che non permetto questi scherzi del piffero?
Quando siamo in volo.
Ma non è uno scherzo del piffero, è proprio così.
Senti, Gold, io mi sono fatto perlomeno
4 campagne elettorali, ma questa è la fesseria più grossa che abbia mai sentito.
Non avrai sbagliato cifrario?
No, signore.
Beh, qualche pasticcio ci deve essere. Aspetta che adesso vengo io. Facciamo una cosa. Chiediamo conferma, eh?
Comandante, non sarà una specie di prova di fedeltà questa? Dare l'ordine d'attacco per vedere chi ci va veramente.
Se fosse così sarebbe un'esagerazione. E Ripper non l'avrebbe fatta questa pensata se i russi non avessero già spianato Washington e chissà quante altre città a colpi di bombe H.
Sì, signore.
Comandante, la base ha dato conferma.
Ragazzi, ho l'impressione che ci siamo. Questo è un corpo a corpo nucleare coi russi. Sentite ragazzi, io coi discorsi mi ci rigiro poco, ma ho idea che giù da noi stiano combinando qualcosa di molto, ma molto grosso. Poi ho anche una certa idea di quello che vi sentite dentro per quello che io vi dico in questo momento. Ma in fin dei conti non sareste nemmeno esseri umani se il pensiero di una battaglia a colpi di bombe H non vi facesse un po' di impressione. Ma una cosa dovete ricordarvi: la gente giù a casa conta su di noi
e per la miseria noi non la deluderemo.
Terzo ambiente del film, un ambiente che in realtà è prodromo all'ambiente più importante di Washington, ovvero la sala operativa del Pentagono, ma per il momento siamo a casa di un altro generale che riceve una telefonata allarmata. Risponde la sua segretaria, che però non la vediamo in atteggiamento da segretaria, sta distesa sul letto in bikini, e chiamerà il generale Buck Turgidson, che alla lettera vuol dire proprio figlio turgido. Lo interpreta George C. Scott, un attore strepitoso, protagonista di Patton, Generale d'Acciaio e di tanti altri film importanti, che forse con Kubrick in questo ruolo dà il meglio della sua carriera.
Pronto? Sì, il generale Turgidson c'è, ma non può venire all'apparecchio in questo momento. Sono la segretaria, Miss Scott. Oh, sei tu, Freddy. Io bene, tu? Stavo sbrigando un po' di corrispondenza del generale. Beh, senti, Freddy, è la verità, è occupato adesso, non può proprio venirci al telefono. Aspetta un istante. Generale, un certo colonnello Pontry che la vuole.
Digli che lo richiamo.
Freddy dice che ti richiama lui tra qualche minuto. Oh, ha detto che è urgente.
Ah, che scocciatore. Chiedigli cosa vuole.
Freddy, l'hai capita che il generale è nel bagno, per così dire? Puoi dire a me di chi si tratta? Un momento. Pare che 8 minuti fa abbia intercettato un segnale trasmesso dalla base aerea di Berthelsen. Sì, era diretto all'843esimo stormo, che era in volo di vigilanza. E pare che sia l'esecutivo del piano d'attacco R.
Beh, digli di chiamare il comandante della base. Come si chiama? Ripper. Io ho altro da fare in questo momento.
Il generale dice di chiamare il generale Ripper, il comandante della base aerea. Ah, le comunicazioni sono interrotte.
Merda, digli di riprovare.
Il generale dice, se non ti dispiace, di provarci un'altra volta. Ho capito. Dice che ci ha già provato parecchie volte personalmente, ma non rispondono. Anche i telefoni normali sono tagliati.
Dimmi, Freddy, di che si tratta? Sì. Ma ne sei proprio sicuro? Ah, ma sul quadro della situazione che c'è? Niente? Proprio niente? Non mi piace questa storia. Beh, facciamo una cosa, eh? Da una telefonata a Elmo e a Charlie e metti tutti in condizione rossa. Poi ti richiamo io.
Che c'è?
Niente, niente. Dove sono le mutande?
Lì per terra. Dove vai?
Ah, niente, niente. Ah, non preoccuparti. Faccio una capatina in centrale operativa a dare un'occhiata.
Ma sono le 3 di notte.
L'aviazione non dorme mai.
Ah, amicione, io non volevo dormire.
Lo so, cara. Sai cosa devi fare? Tu incomincia pure il conto alla rovescia e il tuo micione sarà di ritorno prima che tu possa dire lanciate, eh?
Mentre Washington è in allarme, torniamo nella base di Berthelsen, dove il generale Jack the Ripper tiene uno storico discorso della bandiera alle sue truppe.
I comunisti non hanno alcun rispetto per la vita umana, nemmeno per la propria. E per questa ragione, ragazzi, dovete convincervi che è necessaria da parte nostra la più rigorosa sorveglianza. Il nemico potrebbe cogliervi di sorpresa.
Oppure attaccare frontalmente e anche venire con le divise del nostro esercito.
Ma in ogni caso dovremo fermarlo. Qualunque sacrificio costi, non dovrà penetrare nella base. E per questo voi vi atterrete a 3 semplici regole. Prima, non vi fidate di nessuno, qualunque divisa porti e qualunque sia il suo grado, a meno che non lo conosciate personalmente. Secondo,
su qualunque cosa mobile che si avvicini a meno di 200 metri si dovrà aprire il fuoco. Terzo,
se avrete dei dubbi, prima sparare e poi chiedere spiegazioni. Io preferisco le perdite insignificanti che ne potrebbero derivare al rischio che la base venga occupata o distrutta dal nemico.
Nel frattempo, a bordo dell'aereo, i soldati attoniti hanno capito che l'ordine, il codice R che gli è arrivato, è l'ordine di bombardare. E il maggiore comandante dell'aereo prende in pugno la situazione. Questo personaggio è interpretato da Slim Pickens, che era un famoso caratterista soprattutto di film western, e interpreta il personaggio in maniera molto western, effettivamente. A un certo punto toglie l'elmetto e si mette in testa il cappello da cowboy. Anche lui ha un nome singolare, si chiama Kong, ma i suoi soldati lo chiamano affettuosamente King, se avete capito la battuta. Il maggiore King Kong è a capo di una banda di sciamannati, tra i quali si distingue, perché poi è diventato famoso pure lui, l'attore, si distingue James Earl Jones, un attore afroamericano che poi ha avuto ruoli estremamente importanti in Conan il Barbaro, non so, la voce del leone, del Re Leone nella versione originale del film. Anche lui ha un nome simpatico, il personaggio intendo dire. Si chiama Lothar Zog. Lothar è ovviamente nei fumetti il famoso luogotenente di Mandrake, anche Mandrake entrerà in scena prima o poi. Vale la pena di ricordare subito che il ruolo del maggiore Kong doveva inizialmente essere il quarto ruolo di Peter Sellers nel film. Ricordate tutti perfettamente che Peter Sellers, ancora non entrato in scena, nel film interpreta tre personaggi: il presidente degli Stati Uniti, l'ufficiale britannico Lionel Mandrake, che serve alla base di Burpleson, e nel finale il dottor Stranamore. Doveva interpretare anche il comandante dell'aereo, poi non lo fece per motivi che non sono mai stati ben chiariti. C'è addirittura chi dice che Peter Sellers avesse difficoltà a fare l'accento texano che Kubrick voleva per il personaggio, ma mi pare difficile, perché Sellers, come vedremo, era uno che poteva fare qualunque accento al mondo. Insomma, sta di fatto che non poteva interpretare anche questo ruolo, ma la scelta di Slim Pickens non ha minimamente diminuito la carica buffa e grottesca del personaggio.
Per impedire che il nemico possa intercettare le trasmissioni o inserirsi con falsi messaggi, tutti i radioricevitori dovranno essere smistati sul CRM 114. Il prefisso segreto d'emergenza dovrà essere introdotto in tutti i quadranti del CRM. Ciò bloccherà tutte le trasmissioni che non siano precedute dal prefisso segreto d'emergenza.
Pronti a introdurre il prefisso?
Ricevuto. Pronti a introdurre il prefisso?
Introdurre il prefisso.
Prefisso introdotto.
Bloccare il prefisso.
Prefisso bloccato.
Smistare tutti i ricevitori sui selettori CRM.
Tutti i ricevitori smistati sui selettori CRM.
Controllare circuiti d'autodistruzione.
Circuiti d'autodistruzione controllati.
Obiettivo primario, base missilistica intercontinentale di Laputa. Sigla convenzionale, Yankee. Golf, Tango, 360. Ordigno nucleare da 30 megatoni, predisposto per esplodere a 10.000 piedi di quota. L'ordigno da 20 megatoni sarà usato in difetto di funzionamento del primo, altrimenti portarci sul bersaglio secondario.
Abbiamo evocato il colonnello Lionel Mandrake, ed eccolo qua Lionel Mandrake. Lionel Mandrake, secondo le regole della NATO, è un ufficiale britannico che serve però in questa base sul suolo americano. È un sottoposto del generale Jack the Ripper, ma a un certo punto decide di andare a parlare con il suo superiore perché, ascoltando la radio, fa una curiosa scoperta.
Musica da una stazione civile. Secondo me hanno voluto soltanto fare una prova per controllare la nostra preparazione, però mi pare eccessivo, i nostri saranno nel raggio d'azione dei radar russi fra 20 minuti circa. Senta, è pieno zeppo di stazioni che trasmettono.
Mandrake.
Sì, signore.
Non le avevo dato l'ordine di sequestrare tutte le radio private?
Sì, signore, e stavo sequestrando questa quando l'ho accidentalmente messa in funzione. E allora mi sono detto, i nostri stanno per buttare sulla Russia tutta quella roba, è meglio fermarli, sennò chissà che pandemonio ne nasce, no?
Comandante, anche se lei è un ufficiale inglese, adesso dipende da un comando americano e quindi mi deve obbedire.
Ah, lo so, ma ho pensato che anche a lei la notizia facesse piacere. In fin dei conti, diciamo la verità, potendone fare a meno di una guerra atomica, tanto meglio, no?
Si accomodi e spenga quell'affare.
Sì, signore. Circa gli aerei, sarà bene trasmettere il segnale di richiamo.
Gli aerei non saranno affatto richiamati, comandante. L'ordine d'attacco l'ho dato e rimane.
Se mi è permesso dirlo, generale, questo sarebbe, secondo me, un punto di vista un po' personale. Io dico che se ci fosse un attacco russo in atto, noi non sentiremmo musica leggera alla radio.
Lei ne è sicuro?
Non ho il minimo dubbio in proposito.
E se così fosse?
Beh, non potrei darle ragione, generale, perché... Insomma, se i russi non avessero attaccato... Allora ricorrere al piano R. Voglio dire, i suoi ordini agli aerei. Già. E insomma, secondo me ci deve essere... Anzi, c'è qualcosa che non va.
Cerchi di stare tranquillo, comandante. Mi prepari un po' d'alcol medicinale allungato con acqua piovana e lei beva quello che desidera.
Signor generale, come ufficiale di Sua Maestà britannica... È mio preciso dovere, date le attuali circostanze, trasmettere l'ordine opportuno di mia propria iniziativa e richiamare gli aerei. Col suo permesso. Mi scusi, ma deve darmi la chiave e il segnale di richiamo. Li ha sotto mano?
Io le ho già detto di stare tranquillo. Tanto a questo punto non c'è più niente da fare. Solo io conosco le lettere del segnale di richiamo.
E allora deve darmele, generale.
Devo forse considerarla una minaccia, quella pistola, generale?
Mandrake, io immagino che lei non abbia pensato che mentre noi conversiamo amabilmente, il comitato di difesa e il presidente stanno prendendo decisioni di estrema gravità. E quando si accorgeranno che non c'è la possibilità di richiamare gli aerei, capiranno che solo una cosa resta da fare. Andare in fondo. Mandrake, ricorda che cosa diceva Clemenceau della guerra?
No, guardi, sul momento no, generale.
Che la guerra è troppo importante per farla fare ai generali. Quando diceva questo, 50 anni fa, avrà avuto ragione. Oggi, invece, è troppo importante per farla fare agli statisti, in quanto non hanno il tempo, né l'esperienza, né una naturale disposizione per la strategia. Io non posso più assistere inerte all'infiltrazione comunista, alla sovversione comunista, alla propaganda e a questa cospirazione comunista internazionale per diluire e contaminare ogni nostro umore vitale più prezioso.
E mentre l'aereo vola verso il suo obiettivo, a Washington nessuno dorme. Sono tutti nella War Room, la stanza operativa del Pentagono. Il generale Buck Turgeson, poco fa svegliato nel più bello delle sue attività erotiche da una telefonata inquietante, deve fare rapporto al presidente degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti si chiama Merkin Muffley, anch'esso è interpretato da Peter Sellers. Peter Sellers nell'originale mutava naturalmente accenti, faceva l'inglese quando interpretava Mandrake, l'americano quando interpretava il presidente, il tedesco alla fine quando interpreta il dottor Stranamore. Di fronte al funambolismo vocale di questo attore, il doppiaggio italiano fece una curiosa scelta. Il direttore di doppiaggio era Mario Maldesi, le traduzioni erano di Riccardo Aragno, che erano due collaboratori storici di Stanley Kubrick, avrebbero poi successivamente fatto tutti i suoi film più importanti. Maldesi, che è stato un grande direttore di doppiaggio, ebbe l'idea di scegliere per i tre personaggi di Peter Sellers tre doppiatori diversi. Quindi, se avete sentito Lionel Mandrake doppiato da Giuseppe Rinaldi, voce storica del nostro doppiaggio, ora sentirete il presidente Muffley doppiato da Carlo Romano, cioè dalla voce di Jerry Lewis sostanzialmente. Nel finale, il dottor Stranamore dell'accento tedesco avrà la voce di Oreste Lionello, quindi un tris d'assi del doppiaggio per restituire la complessità del lavoro di uno dei più grandi attori della storia.
Signor Presidente, 35 minuti fa, grosso modo, il generale Jack Ripper, che detiene il comando della base aerea di Berpelson, ha dato un ordine ai 34 B-52 del suo stormo che si trovavano in quel momento in volo per un'esercitazione denominata Operazione Dropkick. Ora sembrerebbe che, secondo quest'ordine, i 34 aerei debbano bombardare la Russia. Gli aerei sono in assetto di guerra e ciascuno porta un carico di armi nucleari cui potenziale medio è 40 megatoni. Ora, lì sul quadro della situazione, si vedono le posizioni degli aerei. I triangoli rappresentano i loro obiettivi primari, i quadrati gli obiettivi secondari. Gli aerei dovrebbero essere a portata dei radar russi fra 25 minuti.
Generale, questa faccenda non mi riesce molto chiara. Io ero fermamente convinto di essere il solo che potesse dare l'ordine di usare le armi nucleari.
Ah, è così. Lei solo può dare quest'ordine. E per quanto io non ami giudicare prima di conoscere i fatti, si direbbe che Ripper abbia abusato della propria autorità.
Mi pare evidente. È molto più di quanto io ritenessi possibile.
Forse lei non ricorda quanto disposto nel piano R.
Il piano R?
Il piano R è il piano di guerra d'emergenza, secondo cui anche un generale può ordinare la reazione nucleare in seguito ad attacco di sorpresa. Qualora la catena gerarchica sia stata interrotta. Lei l'ha approvato e se lo ricorderà. Ricorderà anche quando il senatore Beaufort fece tutto quel cancan perché diceva che come deterrente non era credibile. Insomma, il piano R dovrebbe essere una specie di rappresaglia di salvaguardia.
Di salvaguardia?
Riconosco che l'elemento umano ci ha deluso questa volta. Ma lo scopo era soffocare nei russi la speranza di poter far fuori Washington e lei che ci sta con un attacco atomico di sorpresa senza subire alcuna rappresaglia per la mancanza temporanea di un comando.
Beh, comunque gli aerei torneranno alla base una volta arrivati ai punti di inizio attacco, no?
Purtroppo no, perché si trovavano già sui punti di inizio attacco quando hanno ricevuto l'ordine. Ora, una volta oltrepassato quel punto, non c'è bisogno di altri ordini, vanno direttamente sugli obiettivi.
Ebbene, ordiniamo agli aerei di invertire la rotta.
Purtroppo non siamo in condizioni di comunicare con gli aerei.
Perché?
Come lei ricorderà, una delle disposizioni del piano R prescrive che quando è stato ricevuto l'esecutivo, tutti i circuiti radio di cui sono dotati gli aerei siano smistati su di uno speciale apparecchio che si chiama CRM-114. Ora, allo scopo di impedire al nemico di trasmettere ordini falsi o intesi a confondere, il CRM è fatto in modo da non far passare alcuna trasmissione, a meno che i messaggi non siano preceduti da un gruppo di tre lettere preventivamente stabilito.
Insomma, lei vorrebbe dire, generale, che non è in condizioni di richiamare gli aerei?
Grosso modo è così. Tuttavia, noi proveremo tutte le combinazioni possibili delle tre lettere che compongono il prefisso. Ma siccome ci sono 17.000 permutazioni, ci vorranno 3 giorni per trasmetterle tutte.
E gli aerei quando saranno a portata dei radar russi?
Tra circa 18 minuti.
Possiamo comunicare con Reaper?
Purtroppo no, perché Reaper ha isolato la base e interrotto le comunicazioni.
E allora lei come lo sa tutto questo?
Il generale Reaper ha telefonato al comando aereo strategico subito dopo aver trasmesso l'esecutivo agli aerei in volo. Ho un verbale della conversazione, se vuole lo posso leggere.
Legga!
L'ufficiale di servizio ha pregato il generale Reaper di confermare se avesse dato l'esecutivo e lui ha detto...
Sì, signore. Sono partiti e nessuno li potrà richiamare. Per il nostro paese e per la nostra civiltà vi consiglio di mandarli dietro tutti gli altri aerei del SAC. Altrimenti saremo completamente distrutti dalla rappresaglia. I miei ragazzi vi daranno un vantaggio iniziale pari a ben 1400 megatoni. E state certi che nessuno li fermerà. Quindi, avanti tutta, non c'è altro da fare. A Dio piacendo, noi vinceremo e saremo così liberi dalla paura e in piena salute per la purezza e l'essenza dei nostri naturali fluidi. Dio vi aiuti. Ed ha chiuso.
Le ultime frasi non le abbiamo ancora del tutto capite.
Non c'è niente da capire, generale. Quest'uomo è uno psicopatico.
Io preferisco non esprimermi finché non si conoscono tutti i fatti.
Generale Tergison, lei mi aveva assicurato che con l'istituzione delle prove di fiducia specifica una cosa simile non avrebbe mai potuto verificarsi.
Beh, io non credo giusto giudicare negativa tutta un'organizzazione per un singolo disservizio.
Voglio parlare al telefono col generale Reaper.
Purtroppo è impossibile.
Generale Tergison, il mio interesse per quello che lei ritiene possibile o impossibile diminuisce di momento in momento.
Siamo sempre nella War Room, nella sala operativa del Pentagono, dove nel frattempo il presidente Muffley ha dato l'ordine all'esercito di attaccare la base di Borpelson per fermare la follia distruttiva di Jack the Ripper e soprattutto per recuperare il codice necessario per fermare gli aerei. Mentre parte la spedizione verso la base di Borpelson, Buck Turgeson, il generale Turgeson, comincia a delineare i possibili scenari e ha una brillante idea, si fa per dire, per risolvere la situazione.
Vorrei dire il mio punto di vista, se permette.
Dica, generale.
Primo, le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Due, fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. Tre, a questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. Quattro, se prima di allora noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora. 5. Se, contrariamente, noi sferriamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano. Crivio, abbiamo la superiorità di 1 a 5 in fatto di missili, potremmo mandarne 3 su ogni obiettivo, pur mantenendone una scorta considerevole per qualsiasi evenienza. Adesso, 6. Da uno studio riservato che abbiamo compiuto su questa ipotesi, è risultato che noi distruggeremmo il 90% della loro potenza nucleare e che pertanto vinceremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi.
Generale, noi abbiamo più volte proclamato che non saremo mai i primi a ricorrere alle armi nucleari.
Beh,
A quanto pare il generale Ripper è venuto meno a questi principi.
Ma non si tratta di un atto della nazione. In ogni caso siamo ancora in tempo a riparare.
Signor Presidente, il momento della verità si sta rapidamente avvicinando sia per noi che per la vita stessa della nostra nazione. La verità non è sempre piacevole. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni.
Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra.
Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questione di fortuna.
Io non voglio passare alla storia come il maggiore assassino di massa dopo Hitler.
Sarebbe meglio, signor Presidente, se lei pensasse un po' di più al popolo americano e un po' di meno alla storia.
Riusciranno a conquistare la base? Riusciranno a fermare gli aerei? Lo vedremo tra poco. Nel frattempo gli aerei volano dritti verso la loro meta e naturalmente si preparano al peggio. Tra le varie dotazioni dell'esercito degli Stati Uniti c'è anche un kit di sopravvivenza che ora il maggiore Kong e i suoi uomini cominceranno ad esaminare.
Controllo del pacco di sopravvivenza. Ognuno deve contenere una pistola calibro 45, due scatole di munizioni, razioni concentrate d'emergenza per 4 giorni,
un pacchetto medicinale contenente antibiotici, morfina, pillole di vitamine, stimolanti,
sonniferi, pillole tranquillanti, un libretto comprendente un elenco di semplici frasi russe e la Bibbia, $100 in moneta russa, altri $100 in oro, 9 pacchetti di gomma da masticare,
un pacchetto di preservativi, 3 rossetti, 3 paia di calze di nylon. Ci si potrebbe passare una bella domenica con tutta questa roba.
Nel frattempo nella War Room è arrivato un nuovo personaggio. È l'ambasciatore sovietico a Washington, che di cognome fa De Sadesky, che è un nome ben poco russo, ma allude naturalmente al marchese De Sade. A dire il vero, più che alle pratiche sessuali bizzarre, l'ambasciatore De Sadesky sembra interessato al cibo, perché entra in scena percorrendo l'enorme buffet che è stato allestito nella War Room per intrattenere gli astanti, e poi ha immediatamente uno scontro con il generale Turgeson.
Signor Presidente, il primo ministro russo non è al Cremlino. Nessuno sa dove sia, ma sanno che non sarà in ufficio prima di 2 ore.
Certo, a questa ora.
Provi 86543. Attraverso l'ufficio lei non troverà mai. Nostro primo ministro è uomo del popolo, ma è anche uomo, se ho reso
l'idea. È già comunista ateo e degenerato.
Che cosa ha detto?
Ho detto che il vostro primo ministro è un comunista ateo e degenerato.
Signor Presidente, il numero è stato chiamato.
L'ho pescato, lo sapevo io, maledetta spia, fucilazione, corte marziale!
Nella tasca!
Signori, non potete fare a botte in centrale operativa. Che cosa succede? Esigo una spiegazione.
Questo idiota voleva mettere indosso di me ridicola macchina fotografica.
E adesso è rimolto alla frittata lui. Questo schifoso comunista stava prendendo fotografie, capisce, Presidente, del quadro!
Mi meraviglio, eccellenza.
Ma questo idiota cercava di mettere indosso di me quella ridicola macchina fotografica.
Che faccia tosta? Ce l'ho visto io coi miei occhi.
La base di Bartelson è sotto attacco. Naturalmente le scene sono vere e proprie scene di combattimento. Qui Kubrick si diverte a inscenare proprio per alcuni minuti un autentico film di guerra. Dentro la base il generale Mandrake è stato sequestrato da Jack the Ripper, che è convinto ad andare fino in fondo alla sua follia e a far finire il mondo. Muoia Sansone con tutti i sovietici. Torniamo nella War Room, dove il presidente Muffly ha preso la storica decisione. Chiamerà il premier sovietico Kissov, che non è molto dissimile da Khrushchev, colui che era il leader sovietico di quegli anni, ma è che è costruito con il suffisso russo sulla parola inglese bacio. È come se il capo del Cremlino si chiamasse Bacetti.
Pronto? Pronto, Dimitri? Dimitri, non sento molto bene. Ti dispiacerebbe abbassare un po' il giradischi? Adesso è molto meglio, sì. Sì. Bene, ti sento alla perfezione, Dimitri. La voce mi arriva chiara e senza il minimo disturbo. Anch'io non sono disturbato, vero? Bene, bene. Allora vuol dire che né io né te siamo disturbati. Bene, sì, è una bella cosa che tu stia bene, e anch'io. Sono dello stesso parere, è bello stare bene. Senti un po', Dimitri, ti ricordi che noi abbiamo sempre parlato di questa possibilità, che succedesse qualche inconveniente con la bomba. La bomba, Dimitri, La bomba all'idrogeno. Beh, insomma, è successo questo. Uno dei nostri comandanti di base ha avuto come... Beh, insomma, gli è girato il boccino. Beh, sai, è diventato un po' strano e... insomma, ha fatto una sciocchezzuola. Ecco, adesso ti dico cosa ha fatto. Ha ordinato ai suoi aerei di venirvi a bombardare. Ma lasciami finire, Dimitri. Lasciami finire, Dimitri. Ma cosa credi, che io mi stia divertendo? Tu te l'immagini quello che sto passando io, Dimitri? E se no, perché ti avrei telefonato? Per dirti ciao? Certo che mi fa piacere parlarti. Mi fa molto, moltissimo piacere. Non adesso, però, un'altra volta. Adesso t'ho chiamato per dirti che è successo qualcosa di veramente terribile. È una telefonata amichevole, sicuro che è amichevole. Senti, se non fosse amichevole, non te l'avrei fatta proprio. No, i nostri bombardieri non raggiungeranno gli obiettivi prima di un'ora. Sì, ma io dico sul serio, Dimitri. Ma ne ho già discusso col tuo ambasciatore, non è uno stratagemma, te lo giuro. Adesso ti dico, noi vogliamo dare al vostro Stato Maggiore tutte le notizie riguardanti i bersagli, le rotte e il sistema di difesa dei nostri bombardieri. E certo, beh, naturale, se non ci riesce di richiamare gli aerei, ma insomma, vi dobbiamo aiutare ad abbatterli, Dimitri. Ma lo so che sono i nostri. Va bene, ma allora chi dobbiamo chiamare? No, dico, chi è che dobbiamo chiamare? Il popolo? No, scusami, non si è capito molto bene. Il quartier generale della difesa aerea del popolo. E dove sta, Dimitri? A Domsk? Bene. Sì. Ah, li vuoi avvisare tu? Uh-huh. Senti, ce l'avresti il numero di telefono lì? Beh, va bene, lo chiederò all'ufficio informazioni di Omsk. Dispiace anche a me, Dimitri. Mi dispiace molto. E va bene, dispiace più a te che a me, però dispiace anche a me. A me dispiace quanto a te, Dimitri. Non dire che a te dispiace più che a me, perché io ho il diritto di essere dispiaciuto quanto lo sei tu, né più né meno. Ci dispiace ugualmente, va bene? D'accordo. Sì, è qui con me. Sì, ti vuole parlare. Un momento, te lo passo.
Tovaris predsedatel, Gavrič Sadeski. Da?
Da? Što?
Che c'è?
Cosa c'è adesso?
Pazzi, pazzi furiosi.
Che è successo?
L'ordigno fine di mondo.
L'ordigno? L'ordigno fine di mondo, cos'è?
Un'arma che cancellerà tutti gli esseri viventi da faccia di terra.
Tutti gli esseri viventi?
Vi abbiamo detto che Peter Sellers è doppiato da tre attori diversi nei suoi vari ruoli. In questo caso, ripeto, il presidente Muffly è doppiato da Carletto Romano. Ma sentiamo, e sentiremo anche gli altri ruoli, sentiamo come Sellers lavorava in originale sugli accenti. Sentiamo un breve brano di questa telefonata con la voce del grande attore inglese.
Well, now, what happened is one of our base commanders, he had a sort of... Well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Well, let me finish, Dimitri.
Mentre la comunicazione tra il Cremlino e il Pentagono si avvia su toni sempre più deliranti, il delirio continua anche nella base di Burpelson. Anzi, arriva forse al vertice, perché Jack the Ripper, e qui Stirling Hayden dà veramente il meglio di sé, comincia anche a intrattenere Lionel Mandrake con le sue folli teorie sulle infiltrazioni sovietiche nei suoi fluidi vitali.
Mandrake,
generale,
ha mai visto un comunista bere un bicchiere d'acqua?
Beh, no, veramente non l'ho mai visto.
Vodka, ecco quello che bevono. Mai acqua.
Sì, adesso che ci penso mi pare proprio che bevono vodka.
Per nessuna ragione, un comunista berrà mai acqua. E sanno bene quello che fanno.
Oh, già, però non vedo dove vuole arrivare, generale.
All'acqua. Ecco dove voglio arrivare. Mandrake, l'acqua è la base di tutta la vita. Sette decimi della superficie terrestre è acqua. Ma lo sa che anche lei per il 70% è acqua?
Caspita.
E come tutti gli esseri umani, io e lei abbiamo bisogno di acqua pura per rimpiazzare i nostri fluidi più preziosi.
Già.
Incomincia a capire?
Sì.
Mandrake, lei non si è mai domandato perché io bevo solo acqua piovana o distillata e solo alcol medicinale?
L'ho notato, veramente, l'ho notato, generale.
Lei sa cos'è la fluorocontaminazione dell'acqua?
Sì, ne ho sentito parlare, sì, sì.
Ma lo sa che cos'è?
No, non credo di saperlo.
Quindi non sa che la fluorocontaminazione è forse il piano più mostruoso che i comunisti abbiano mai concepito ai nostri danni?
Siamo in due a giocare a questo gioco. Questo sì che si chiama sparare.
Avete già sentito dalla precedente telefonata tra l'ambasciatore sovietico e il suo premier che c'è qualcosa che non va, c'è una bruttissima sorpresa che i sovietici hanno preparato per gli americani. E ora questa sorpresa ci viene spiegata, prima dall'ambasciatore De Sadesky, poi da un nuovo personaggio che finalmente, verso metà film, fa capolino. Finora era rimasto in un angolo del tavolo, seduto su una sedia a rotelle, e ora viene chiamato in causa. È il dottor Stranamore. E ora stiamo per ascoltare i deliri di questo grandissimo scienziato, la cui voce in italiano, come già vi abbiamo detto, è quella di Oreste Lionello.
Quando sarà fatto scoppiare, provocherà una pioggia radioattiva di tale intensità che dentro di 10 mesi tutta la superficie di Terra sarà pelata come luna.
Ma andiamo, non racconti balle. È assodato che la peggiore pioggia radioattiva dopo 2 settimane non è più pericolosa.
Lei non sa che cos'è il cobalto torio G?
No, cos'è?
Cobalto torio G ha una vita radioattiva di circa 93 anni. Se lei prende 50 bombe H sui 100 megatoni circa e poi riveste di cobalto torio G, quando lei fa scoppiare, esse produrranno una nuvola radioattiva. Un manto funebre che avvolgerà la nostra terra impedendovi ogni forma di vita per 93 anni.
Ma guarda questo grandissimo figlio di buona donna. Ma chi ci crede,
C'è qualcosa che non mi riesce molto chiaro. Chissà, fa minacciato di usare quest'arma se noi non fermiamo gli aerei?
No, signore, nessun uomo sano di mente lo farebbe, ma l'ordigno fine di mondo va in funzione automaticamente.
Beh, ma si potrà anche disinnescare.
No, anzi, se qualcuno tenta di disinnescare, lui scoppia immediatamente.
Automaticamente.
È uno stratagemma, signor Presidente, questi ci fregano. Guardate il quadro, si preparano a darcele.
Ma questa è pazzia pura e semplice, eccellenza. Perché avete fatto un mostro simile?
Qualcuno di noi era contrario, ma guaio è che non potevamo sostenere noi spese di corse armamenti, di corse a spazio e di corsa a pace. Tanto più chi nostro popolo voleva è calze di nylon e voleva lavatrici. Ordigno di fine di mondo ci costato un frazione insignificante di quanto noi spende per armamenti. Ma fattore decisivo fu notizia che voi avete progetto simile, per cui noi temeva vuoto di fine di mondo.
Ma questo è inaudito, io non ho mai approvato niente del genere.
Noi ha letto su vostri giornali.
Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del genere allo studio?
Un momento, prego, signor Presidente. Con l'autorità di cui sono investito come direttore dell'Istituto per lo sviluppo delle armi nucleari, io esaminai l'altro anno un progetto analogo della Blend Corporation. E dopo un attento, approfondito studio, dovette concludere che questo ordigno non sarebbe stato pratico come deterrente per le ragioni che in questo momento sono chiare a tutti.
Ma allora è possibile che posseggano una cosa simile?
Signor Presidente, i mezzi necessari sono alla portata di qualsiasi potenza nucleare, per quanto piccola sia, per quanto modesta. Ci vuole solo la volontà di farne uso.
Com'è possibile che questa cosa si metta in funzione automaticamente e che sia impossibile disinnescarla?
Signor Presidente, questo non è solo possibile, ma è anche necessario. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare.
Ed è proprio a causa dei congegni che determinano la decisione automatica e irreversibile, escludendo ogni indebita interferenza umana, che l'ordigno fine del mondo è terrorizzante. È di facile comprensione, è assolutamente credibile e convincente.
Però ce l'avessimo noi una di queste macchinette.
Ma è una cosa inaudita, professore. Come fa ad innescarsi automaticamente? Beh, anzi, è piuttosto semplice questo. Quando uno deve solo sotterrarle le bombe, non c'è limite di grandezza. Fatto questo, si collegano ad un gigantesco sistema di calcolatori. Allora, uno specifico e molto ben definito complesso di condizioni, date le quali le bombe dovranno scoppiare, è registrato sul nastro di una memoria elettronica. Posso pensare che un...
Strano amore. Ma che razza di nome sarebbe? Non è mica un nome tedesco.
Se l'è cambiato quando ha preso la cittadinanza. Si chiamava Norbert Kliebe.
Ah. Un tedesco è sempre un tedesco.
Perché, insomma, lo scopo dell'ordigno fine del mondo è perduto. Se si tiene segreto, perché non l'avete detto al mondo, eh?
Doveva essere annunciato a congresso di partito lunedì. A Tisoff piace fare sorprese.
Mentre il dottor Stranamore delira, il delirio di Jack the Ripper sta per giungere alla fine. La base di Barpelson ormai è caduta in mano al nemico, altri soldati americani che hanno dovuto sparare sui loro commilitoni. Se mai si è vista una rappresentazione folle e grottesca del fuoco amico è proprio in questa fase del film. Di fronte a questa sconfitta e di fronte all'arrivo di quello che lui considera il nemico, Jack the Ripper sceglie la soluzione finale.
Generale, non sarebbe meglio metterci in un angolino della stanza un tantinello più tranquillo?
No, va benissimo qui. Mandrake, lo sa che oltre a contaminare l'acqua stanno studiando anche il modo di contaminare il sale, la farina, i succhi di frutta, oltre allo zucchero, al latte, ai gelati.
I gelati, Mandrake, quelli per i bambini.
Porca loca. E lo sa quando hanno incominciato?
No, non lo so, generale.
Nel 1946. Ah. Nel 1946, Mandrake. Lo vede come combina con il complotto comunista che ha seguito la guerra? È ovvio, non le pare. Una sostanza estranea viene introdotta nei nostri preziosi fluidi vitali senza che l'individuo se ne accorga o che vi si possa opporre. Ecco come lavora questa gente senza scrupoli.
Generale, senta, mi dica un po', quando è che lei ha incominciato a dare i numeri, a dare segni, insomma, a pensarla così?
Beh, sa, io ho incominciato ad avere i primi sospetti durante l'atto fisico dell'amore.
Eh? Sì.
Insomma, come una sensazione di stanchezza, come un vuoto dentro di me. Eh? Fortunatamente io interpretai questi sintomi nel modo più esatto. Perdita di essenze. Ma le assicuro che non mi succede più, Mandrake. Le donne capiscono qual è il mio potere e cercano la linfa vitale. Io non evito le donne, Mandrake.
No.
Però nego loro la linfa vitale.
Già, è naturale.
Devono essere arresi.
Beh, succede. Senta, generale, c'è ancora tempo, la prego. Richiamiamo i bombardieri.
Questi ragazzi erano come dei figli per me. E mi hanno abbandonato.
No, generale, che va a pensare? Io sono sicuro che hanno fatto tutto il possibile. Sono sicuro che sono morti pensando a lei. Tutti pensando al generale. Senta, anche se abbiamo perso un po' d'acqua, sono cose che possono succedere. Ma lei guardi un po' me. Le sembro rancido e appassito? Mi guardi, generale. Mi guardi. E ne bevo tanta di acqua, sa? Io sono quello che si chiama un acquaiolo. E beh, io le assicuro, generale, glielo giuro, che i miei fluidi vitali vanno una meraviglia. Non hanno un difetto.
Mandrake, sì. Lei è stato prigioniero durante la guerra.
Generale, i minuti passano. E qui...
È stato prigioniero in guerra?
Sì, sono stato prigioniero dei giapponesi.
L'hanno torturato?
Sì, mi hanno torturato. Beh, parecchi di quelli che erano coi giapponesi sono stati torturati.
E com'è andata?
Non lo so, generale, è difficile pensare in certe condizioni, ma... Beh, a un certo punto l'hanno smessa e mi hanno mandato a lavorare a una ferrovia in mezzo alla giungla. Quante rotaie ho messo per le loro caffettiere.
No, voglio dire, quando lo torturavano, ha parlato.
No. Beh, ma forse non volevano farmi parlare. Lo facevano così, per divertirsi alle mie spalle, i porconi. Strano che riescono a fare quelle ottime cineprese.
Adesso arriveranno quegli indemoniati e vorranno farmi dire il segnale. Con la tortura.
No. Beh, è certo che questa è una cosa molto probabile, eh?
Io non so se sono capace di resistere alla tortura.
Nessuno lo sa fino a quando non ci si trova. Però un rimedio ci sarebbe. Dicami il segnale subito, subito. E se gli indemoniati ricominciano a fare gli spiritosi, gli daremo del filo da torcere, come abbiamo fatto finora. Lei con la mitragliatrice, io con le munizioni. Dai, mi diceva, dai con la cinghia. E io, dai con la cinghia.
Lo sa, Mandrake? Io sono certo che esiste un'altra vita. E ora devo rispondere di ciò che ho fatto. E posso rispondere.
Ma certo che può rispondere, certo che può. Sicuro. E guardi che anch'io ci credo, sa, generale? Ci credo anch'io a un'altra vita. Non lo sapeva, generale? Mi disturbi, generale. Sì. E lo sa cosa spero? Dia, dia, generale, gliela tengo io la giacca. Lo sa cosa spero? Spero tanto che lei mi dica il segnale, questo spero. In modo... Ah, fa la doccia, una rinfrescata fa bene. Certo, uno si sente un altro uomo dopo una bella doccia fredda, gelata. E forse è proprio questo quello che ci vuole per lei, una buona rinfrescata. Senta, facciamo un giochetto di indovinelli, tanto che lì io cerco di indovinare il segnale,
Nell'ufficio del generale Ripper, che giace in bagno ormai cadavere, irrompono i militari. Sono comandati da un ufficiale il cui nome è forse il più buffo di tutto il film. Si chiama Bat Guano, che alla lettera vuol dire proprio quello che state pensando. Cacca di pipistrello. Bat Guano non è solo un militare con un nome strano, è anche probabilmente il personaggio più idiota del film. Lo capirete fra poco. Per il momento è molto felice di avere conquistato la base, di aver raggiunto il suo obiettivo, ma è anche convinto che se il generale è morto, il colonnello Mandrake, che era da solo nella stanza con lui, non può che essere l'assassino.
Si metta le mani in testa.
Ma come si permette di aprire la porta in quel modo? Chi è lei?
Le ho detto di mettersi le mani sulla testa. Che razza di vestito è quello?
Come sarebbe vestito? Questa è la divisa della Royal Air Force. E io sono il comandante Lionel Mandrake, coadiutore del generale Ripper.
E dov'è il generale?
È nel bagno, ma è morto.
E dov'è il bagno?
Alla sua sinistra. Io non so a che razza di gioco lei stia giocando, ma credo di aver scoperto quali sono le lettere del segnale e devo parlare subito con il comando del SAC.
Vuole mettersi le mani sulla testa, sì o no? Avanti. Ne ha testimoni?
Testimoni? Ma che diavolo dice? È lui che si è sparato.
Facendosi la barba, eh?
Senta, colonnello Bat Guano, se quello è proprio il suo nome. Io sono convinto d'aver scoperto, o almeno mi auguro, spero di aver scoperto il segnale di richiamo degli aerei. Devono essere le iniziali di certe parole che lui ripeteva sempre. Pace in terra o purezza di essenze. E-O-P, P-O-E, non si scappa.
Per l'ultima volta si metta le mani in testa e cammini.
Ma lo sa che il generale Ripper era impazzito e che aveva mandato gli aerei a buttare le bombe H sulla Russia?
Ma che sta dicendo?
Adesso lo vede che sto dicendo. Io prendo questo telefono rosso che è collegato con il SAC. Ma speriamo... Maledizione. Maledizione, l'avete sicuro interrotto voi durante questo ridicolo combattimento. Aspetti.
Senta, giovanotto, lei mi ha fatto perdere anche troppo tempo. Io ho un sacco di feriti fuori. Cammini.
Bat Guano è interpretato da Keenan Wynn, che era un bravissimo caratterista di film comici per lo più e che è perfetto in questo ruolo. Lo doppia, forse l'avete già riconosciuto, Gualtiero De Angelis, una delle voci più prestigiose del doppiaggio italiano, il doppiatore di James Stewart, di Cary Grant. Ma ritornando al triplo doppiaggio di Peter Sellers, sentiamo quella che in fondo è la vera voce di Peter Sellers, nel senso che qui fa un accento inglese pulitissimo, nei panni di Lionel Mandrake. Sentiamone un pezzetto in originale.
Don't you know that General Ripper went as mad as a bloody March hare and sent the whole wing to attack the Soviets? Don't you know that?
What are you talking about?
I'll tell you what I'm talking about. I'm going to pick up this red telephone, which is connected to SAC. And I hope... Blast. Shot away, I expect, by one of your men during this ridiculous fighting. Right.
Torniamo a bordo del bombardiere, che nel frattempo è stato colpito dalla contraerea sovietica. Però non è stato abbattuto, è stato danneggiato, è costretto a volare a bassa quota, ma questo potrebbe persino rivelarsi un vantaggio.
Sembra che tutto vada bene. Ricontrollo.
Navigatore, come andiamo?
La perdita di carburante è di circa 162 libbre al minuto. Questo ci lascia un raggio d'azione sufficiente a raggiungere il nostro obiettivo primario e anche quello secondario, ma non... Dico non sufficiente a tornare alla base o ad atterrare su territorio neutrale. Comunque potremo tentare l'amaraggio presso la nave meteorologica Tango Delta. Coordinate reticolo 003691.
Dunque ragazzi, abbiamo 3 motori fuori combattimento e abbiamo nella pancia più buchi di uno scolabrodo. La radio è partita, perdiamo carburante e se scendiamo un altro po' ci vogliono gli sci invece delle ali. Però un vantaggio ce l'abbiamo sui russi. A questa altezza ci possono arpionare magari, ma sullo schermo del radar sicuramente non ci trovano.
Nel frattempo, nella base di Borpelson, Lionel Mandrake è convinto di aver individuato il codice per fermare i bombardieri. Lo ha riconosciuto in una serie di scritte con i quali Mandrake aveva tappezzato sia i suoi quaderni d'appunti sia il bagno, tutte scritte che riconducevano a un acronimo che poi non è un acronimo qualsiasi perché corrisponde alle lettere POE. Una delle frasi, per esempio, è Purity of Essence, purità di essenza, ma POE lo potete capire benissimo da soli, è anche il cognome di uno dei più grandi scrittori horror, e non solo horror, della letteratura americana, Edgar Allan Poe. Quindi in un certo senso è come se fosse Edgar Allan Poe a fermare i bombardieri, ma perché i bombardieri vengano fermati è necessario comunicare con il Pentagono. Lionel Mandrake chiede a Bat Guano di essere messo in contatto con il presidente degli Stati Uniti, ma è come chiederlo a una scimmia.
Signorina? Sono il colonnello della RAF Lionel Mandrake e parlo dalla base di Borpelson. Senta, si tratta di una cosa di estrema importanza. Lei mi deve chiamare d'urgenza il presidente Mefley che si trova al Pentagono a Washington. Borpelson 39180. No, dico seriamente, signorina, il presidente degli Stati Uniti. Non ho abbastanza spiccioli. Non si potrebbe fare a carico del destinatario la telefonata?
Scusi un momento, signorina. Non si può. Lei non ha 50 centesimi?
Non penserà che vada a combattere con dei soldi in tasca.
Signorina, non è possibile fare la chiamata come se fosse impersonale? Come si dice? Insomma, al centralino. Maledetto il demonio, mancano sempre 20 centesimi. Aspetti, signorina, aspetti un momento. Colonnello. Quel distributore di Coca-Cola, faccia saltare la chiusura, dentro ci saranno dei soldi.
Ma è proprietà privata.
Colonnello, se lo immagina che cosa succederà a lei e ai paraocchi con cui guarda la vita e tutto il resto, quando si saprà che ha ostacolato una telefonata di questa importanza diretta al presidente degli Stati Uniti? Se lo immagina lei, faccia saltare la serratura. Col mitra! A questo servono i mitra, fesso!
Va bene. Io lo faccio se insiste. Ma se lei non parla col presidente degli Stati Uniti, sa che le succede poi?
Cosa?
Che la società del Coca-Cola le fa causa.
Forse la compagnia della Coca-Cola gli chiederà i danni, ma nel frattempo il colonnello Lionel Mandrake, nonostante tutta la difficoltà della comunicazione e il fatto che mancassero sempre 50 centesimi, è riuscito a comunicare al Pentagono il codice per fermare gli aerei. Nella War Room si festeggia. Gli aerei sono stati tutti richiamati. Tutti. Tranne uno.
No, Dimitri, ci sarà qualche errore. No, io ne sono sicuro. Ne ho la sicurezza assoluta, Dimitri. Un momento. Sapete che dice? Che uno degli aerei non è tornato indietro. E che secondo quanto gli abbiamo comunicato noi, sta dirigendo proprio sulla base missilistica di Laputa.
Ma è impossibile, signor Presidente. Insomma, guardi il quadro. 34 aerei. 30 hanno dato il ricevuto e 4 sono precipitati. E uno era quello che andava a Laputa.
Senti, Dimitri, abbiamo il ricevuto di tutti gli aerei, meno quello dei 4 che ci avete abbattuto. Dice che... Scusa un momento, Dimitri. Dice che la loro difesa antiaerea è sicura soltanto di 3 aerei. Il quarto è probabile.
signor Presidente. Io sento puzzo di una delle solite fregature dei comunisti. Kissoff potrebbe mentire sulla faccenda del quarto aereo per avere la scusa di menare, capisce? E se caliamo la pasta adesso, i guai li passiamo noi.
Dimitri, senti, se è come dici e se l'aereo riesce a mollare la bomba, insomma, è sufficiente a far scattare l'ordigno fine del mondo? Ne sei certo? Vabbè, senti, quest'aereo allora me lo devi abbattere, Dimitri. Vabbè, scusami se metto in difficoltà i tuoi radar volando basso, ma è proprio così che li insegnano a fare qui da noi. Ma ti abbiamo anche detto dove sta andando, non mi dire che con tutto quel popò di roba che avete non riuscite a fermare un aereo, uno. Ma insomma, mi pare che non faccia comodo nemmeno a voi se l'ordigno fine del mondo si mette a scoppiare. Dimitri, mi pare fuori luogo abbandonarsi agli isterismi in un momento simile. Dimitri, cerchiamo di non divagare quando parliamo di queste cose. Ma io non è che non voglio, no, Dimitri, è che io sono preoccupato. No, senti, se il nostro Stato Maggiore dice che l'obiettivo primario era la puta e l'obiettivo secondario Borshov, vuol dire che è così, e ci dobbiamo credere. Senti, voglio darti solo un consiglio, Dimitri. Senti, Dimitri, butta tutto in quei due settori e vedrai che l'abbatti l'aereo.
Si ha un bel dire al premier Dmitry Kissoff di abbattere quest'ultimo aereo. Il problema è che l'aereo vola a bassa quota e soprattutto ha cambiato obiettivo. Proprio perché danneggiato ha deviato su un obiettivo più vicino e quindi rischia di giungere all'obiettivo e di innescare davvero il congegno fine mondo. Alla War Room ritornano tutti ad essere disperati, tutti tranne uno, il generale Turgidson, che è molto orgoglioso dei suoi uomini che stanno volando verso la Russia.
Senta, generale, lei crede che l'aereo ce la farà a passare?
Signor Presidente, se posso parlare chiaro, i russi chiacchierano tanto, ma secondo me non ci sanno proprio fare. Non è possibile che un branco di ignoranti pecorari si intendano di macchine come noi. Con questo non voglio insultarvi, eccellenza, perché i soldati russi lo sanno tutti che sono coraggiosi. Con le legnate che hanno preso dai tedeschi, chiunque avrebbe mollato.
Perché non viene al sodo, generale?
Chiedo scusa. Se il pilota ci sa fare, insomma, se in gamba ti porta l'aereo così basso, lei dovrebbe vederlo, è uno spettacolo, un gigante come il B-52, boom, coi gas di scarico t'arrostisce le oche vive.
Ma insomma ce la può fare?
Sì, porco diavolo, se quello, se lui...
Sì, come diceva il generale Turgidson, l'aereo ce la può fare. E l'aereo ce la fa, però sul più bello le bombe non si sganciano. Il maggiore Kong è costretto a scendere nell'abitacolo delle bombe e a sganciarle praticamente a martellate. È una scena che vi devo raccontare perché è una scena praticamente senza dialogo, in cui vediamo proprio l'interno dell'aviogetto e vediamo le due bombe atomiche che stanno per distruggere il pianeta. Il maggiore Kong è sceso con le sue bombe sull'obiettivo, cavalcando una come un cowboy, agitando il cappello da cowboy e gridando Yahoo! Come durante un rodeo. Il congegno fine mondo sta per entrare in funzione e nella war room del Pentagono c'è qualcuno che già disegna degli scenari post-apocalittici. D'altronde, il dottor Stranamore è lì per quello.
Signor Presidente, io non escluderei la possibilità di conservare un nucleo di esemplari umani. Sarebbe piuttosto facile. In fondo a qualcuna delle nostre miniere più profonde la radioattività non potrebbe arrivare in fondo ai pozzi migliaia di metri sottoterra e in qualche settimana si potrebbero approntare le sistemazioni per renderli abitabili.
Ma quanto ci dovrebbero stare?
Vediamo subito. Cobalto torio G. Calcolando una media di vita radioattiva. Io dico che ce la caveremmo con 100 anni.
Vuol dire che la gente potrebbe restare là sotto per 100 anni?
Senza dubbio, mein Führer! Coi reattori nucleari... Volevo dire, signor Presidente, coi reattori nucleari potremmo disporre di energia per secoli. Col sole artificiale manterremmo la vita vegetale. Potremmo allevare gli animali e macellarli. Forse è il caso di fare un censimento di tutte le miniere adatte che esistono nel paese, ma io ritengo che si possa provvedere lo spazio sufficiente alla vita di parecchie centinaia di migliaia di persone.
Sì, ma non vorrei essere io a decidere chi sta su e chi va giù.
Questo non sarà necessario, signor Presidente. Se ne occuperà un cervello elettronico che sarà predisposto per tenere conto dell'età di ogni singolo individuo, salute, fertilità sessuale, intelligenza, oltre alle particolari abilità di ognuno. Naturalmente sarebbe necessario comprendere nel numero i più alti esponenti del governo e delle forze armate perché possano trasmettere i principi gerarchici e nazionalistici. Si intende che si riprodurrebbero moltissimo, perché il tempo sarebbe tanto e il da fare poco. E con una opportuna tecnica di allevamento e con un rapporto facciamo di 10 femmine per ogni maschio, io ritengo che si potrebbe risalire alla produzione lorda attuale di figli in un periodo, diciamo, di 20 anni.
Sì, professore, ma questo nucleo di superstiti non sarà così disgustato e addolorato da non avere più nessun desiderio di vivere?
No, no, signor Presidente. Chiedo scusa. Quanti scenderanno, gli altri saranno ancora vivi, non avranno ricordi dolorosi e sentiranno solo un po' di nostalgia per quelli che saranno rimasti su, mitigata da un sentimento di sana curiosità per i loro destini. Ah!
Lei ha parlato di un rapporto di 10 femmine per ogni maschio, ma questo comporterebbe forse l'abbandono definitivo delle cosiddette relazioni sessuali monogame, e intendo dire per quanto riguarda gli uomini?
Disgraziatamente sì. Questo però è un sacrificio al quale dovremo rassegnarci per il bene del genere umano. E aggiungo subito che siccome i maschi dovranno sottoporsi a questo eccezionale sforzo a vantaggio dell'umanità, le femmine dovranno essere scelte tenendo presenti le loro doti fisiche, che dovranno essere stimolanti sessualmente.
Io riconosco che c'è qualcosa di buono in quest'idea, professore.
Grazie, eccellenza.
Però bisogna esaminarla dal punto di vista militare. Supponiamo che i russi si mettano via un po' di bombe di quelle grosse e noi no. Quando vengono fuori, fra 100 anni, addio.
È vero, signor Presidente. Potrebbero anche farci un attacco di sorpresa per prenderci il fondo delle miniere.
Saremmo degli ingenui, signor Presidente, se pensassimo che questa situazione del tutto transitoria possa far cambiare la politica sovietica di espansione. Voglio dire che dobbiamo stare ancora più sul chi vive per impedirle di portarci via le miniere, con le quali si potrebbero moltiplicare molto più rapidamente di noi e così fra 100 anni fregarci col numero. Signor Presidente, noi dobbiamo assolutamente impedire un vuoto minerario.
Presidente, io avrei un piano. Mein Führer, io cammino!
Questo delirante monologo del dottor Stranamore, che avete appena ascoltato dalla voce di Oreste Lionello, è probabilmente uno dei pezzi di bravura del film da parte di Peter Sellers. Ricorderete sicuramente tutti che è anche una performance fisica in questo caso. Il dottor Stranamore è bloccato su una sedia a rotelle e ha un braccio artificiale. E ricorderete sicuramente che ogni tanto il braccio gli parte, fa delle cose autonome, indipendenti dalla sua volontà, in particolare fa il saluto nazista. Sentiamo anche un brano di questa formidabile performance con la voce originale di Peter Sellers.
If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? Nuclear reactors could provide power almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. Of course, it would be absolutely vital that our top government and military men be included to foster and impart the required principles of leadership and tradition.
E così, mentre i funghi atomici invadono l'inquadratura e il mondo si avvia allegramente verso la sua distruzione, Stanley Kubrick ha una delle idee musicali più folgoranti della sua carriera, che pure è piena di intuizioni riguardanti brani musicali usati in un certo modo su certe sequenze. Ricordiamo solo la canzone Singing in the Rain, l'Arancia Meccanica, qui fa una cosa simile, prende una canzoncina pop per commentare un momento drammatico. Infatti la canzone che avete ascoltato, che state ascoltando in sottofondo, è una canzone celeberrima, almeno in Inghilterra. Si intitola We'll Meet Again, ci incontreremo di nuovo, ed è cantata da Vera Lynn, una cantante popolarissima in Inghilterra, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Era la canzone che i soldati ascoltavano in missione, nelle caserme dove erano di stanza, e che i loro parenti ascoltavano a casa. We'll Meet Again, ci incontreremo di nuovo, some sunny day, in un giorno di sole. Era una canzone di speranza perché il conflitto avesse finalmente una fine e si ritornasse a una vita normale. Mettere una canzone del genere sull'immagine dei funghi atomici che stanno distruggendo il mondo è naturalmente un gesto di sublime, beffarda, ironia. Il film doveva chiudersi su una nota ancora più comica, perché Kubrick aveva pensato e aveva girato un finale in cui nella war room i protagonisti scatenavano una gigantesca rissa prendendosi a torte in faccia. Erano state portate delle torte come dessert e le usavano appunto come delle armi contundenti. Il finale venne girato e poi Kubrick non lo montò, decise che era una nota troppo farsesca in un momento del genere. Invece il vero finale del Dottor Stranamore è appunto con i funghi atomici e la voce di Vera Lynn che giura che ci rincontreremo di nuovo. Questo era il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, e vorrei fare i nomi anche dei doppiatori che non abbiamo citato nel corso dell'ascolto. Stirling Hayden era doppiato da Mario Feliciani, George C. Scott da Nando Gazzolo, Slim Pickens da Vinicio Sofia, e ricordiamo naturalmente Carletto Romano, Giuseppe Rinaldi e Oreste Lionello nei tre ruoli di Peter Sellers. Speriamo che vi siate nuovamente divertiti e anche un pochino spaventati a riascoltare il Dottor Stranamore a 50 anni esatti dalla sua realizzazione. La trasmissione è stata realizzata dal gruppo storico di Hollywood Party, cioè da Francesca Levi e da Maddalena Nisci, da Miriam Mauti che come sempre ha scalettato il film, e da Alberto Crespi che ve l'ha raccontato. Passate una buona domenica sera, e con il cinema alla radio ci risentiamo domenica prossima. Ciao!